Buonasera, ben ritrovati a tutti, soprattutto ben ritrovati dopo l'estate che, devo dire, si è fatta veramente sentire. E noi questa sera, tanto per mantenere il tono allegro, continuiamo con questa carrellata sulla situazione, sul concetto, sul mondo medievale, e quindi andremo a parlare appunto della Inquisizione appunto medievale. Devo fare ammenda di una cosa pubblicamente. Come molti di voi avranno sicuramente notato, la Locandina riporta nella lezione, nella conferenza odierna, un titolo che potrebbe sembrare erroneo per certi versi, perché parla di Santa Inquisizione. È saltato un virgolettato che doveva racchiudere la parola santa e che voleva essere ovviamente piuttosto provocatorio nei confronti appunto di questa istituzione medievale che tanto ha avuto, diciamo, ha compartecipato comunque a creare una visione negativa e terribilmente nefasta dei secoli appunto del Medioevo. È giusto da parte mia specificare che quel virgolettato appunto era provocatorio, perché in realtà così, in questo modo, io avrei provocato un errore storico, nel senso che l'Inquisizione, il fenomeno di cui andiamo a trattare oggi e che riguarda prevalentemente le vicende medievali, quindi dei secoli di cui ci stiamo occupando, è definita, può essere definita solo come inquisizione, al limite come inquisizione monastica, mentre con il termine di inquisizione santa si intende invece un fenomeno di ripresa, di revival, se volete, dell'ufficio appunto dell'inquisizione, che però si verifica nel pieno Cinquecento, a partire dal 1540. Quella famosa Inquisizione di cui voi avete magari più sentore, quella che ha coinvolto personaggi famosi come Giordano Bruno, come Galileo, e che quindi è poi al centro dell'attenzione in maniera più evidente nella storia appunto di questo fenomeno. Quando noi pensiamo infatti all'Inquisizione, immediatamente ci balena nella mente una sequenza di scene raccapriccianti, terribili, che parlano appunto di torture, di prevaricazioni, di ingerenze nella vita privata, di atti in qualche modo diciamo terribili, portati nei confronti di persone molte volte anche assolutamente inermi, nonché assolutamente inconsapevoli di ciò di cui le si stava accusando. L'Inquisizione è vista come un fenomeno terribile, e lo è stato un fenomeno terribile, un fenomeno che in qualche modo, al di là delle sue motivazioni, al di là della sua legittimazione ufficiale, è stato comunque uno strumento terribile che ha mietuto vittime, che ha creato comunque anche nell'ambito del periodo medievale e non solo, quella cappa, se vogliamo, di sensazione di soverchiamento, di schiacciamento dell'individualità, del libero pensiero, o almeno così siamo portati a pensare. Io ci tengo a specificare che l'Inquisizione è stata tutto questo, ma questa sera vorrei parlare, e devo necessariamente limitarmi, soltanto al fenomeno medievale. E proprio per questo vorrei, come si suol dire, spezzare una lancia in favore di questi dannati secoli bui del Medioevo che tanto sono vituperati, ma che poi alla fin fine, andando ad analizzarli nel dettaglio, forse sono stati meno terribili di tanti altri. Quindi questa sera qui mi sentirete dire delle cose che forse non combaciano troppo con il vostro sentire o con quello che è genericamente una conoscenza diffusa, ma questo è dovuto prevalentemente a un approfondimento degli studi che ultimamente si sono condotti proprio sulla mole enorme di processi che si sono svolti nell'epoca medievale e che, diciamo, dati alla mano, stanno mutando leggermente il modo di porsi di fronte a questa istituzione. Da questo ovviamente non mi sentirete dire che l'Inquisizione è stata, non so, una pioggia di rose nei confronti della gente, però sicuramente quelle scene, quelle immagini, quelle sensazioni legate prevalentemente alla tortura, all'imprigionamento, alla in qualche modo impossibilità di esprimere un pensiero libero, in qualche modo forse dovremmo cercare di rivederlo insieme. E appunto, parlando di Inquisizione, dobbiamo anche cercare di capire che cos'è questo fenomeno e che cosa ha riguardato, perché è nato soprattutto, e vedere come la gente del Medioevo lo ha effettivamente vissuto. Ora, liberi da tutto, diciamo, il sapere, mettendo da parte tutto quello che in qualche modo abbiamo visto e letto e sentito, considerate che ci concentriamo questa sera su un arco cronologico che va, grosso modo, dal XII secolo fino alla fine del 1400. Quindi mi allargo un pochino, se così vogliamo. E in questo momento vediamo che cosa effettivamente succede e perché viene creata un'istituzione che effettivamente ha come scopo primario quello di arginare, almeno inizialmente, di arginare i fenomeni ereticali. Quindi l'Inquisizione nasce con l'idea di arginare, attraverso una serie di strumenti che poi vedremo si affineranno lungo il periodo, arginare appunto le eresie dilaganti. Quindi l'Inquisizione nasce con uno specifico compito, non per terrorizzare le masse o per in qualche modo impedire alle masse una qualunque possibilità, diciamo, di sviluppare altrimenti, anche perché i secoli del Medioevo non sono questi, non sono certo quelli del libero pensiero, e questa cosa è durata praticamente fino al pieno 600. Dobbiamo aspettare l'illuminismo probabilmente per sviluppare una coscienza individuale o comunque una coscienza laica. Di conseguenza l'Inquisizione quindi ha questo preciso compito e viene, possiamo dire, che comincia ad essere sviluppata, o comunque si comincia a parlare di interventi contro le forme ereticali intorno agli anni 70 del 1100, ad opera di un papa che si chiama Lucio III, il quale, che vedete qui rappresentato, il quale insieme a quest'altro personaggio un pochino più famoso, che è Federico Barbarossa, quindi in questo caso attraverso un concilio che si tiene a Verona e che stabilisce praticamente di pari accordo di intervenire in materia, quindi di eresia, in materia religiosa, di intervenire congiuntamente sia il potere ecclesiastico che il potere laico, o meglio il potere imperiale, forse è meglio definirlo così. Questo perché? Perché cominciano a muoversi, perché c'è un papa che improvvisamente, di punto in bianco, decide di addirittura creare una sorta di canone o comunque cominciare a dare delle disposizioni in materia ereticale. Semplicemente, se così possiamo dire, perché proprio in quegli anni e soprattutto verso la fine del XII secolo cominciano a diventare manifeste, evidenti, una serie di situazioni ereticali che praticamente caratterizzavano gran parte dell'Europa, ma in maniera particolare avevano interessato l'area prevalentemente francese. In particolar modo, nel corso del XII secolo, noi facciamo riferimento a questo periodo perché è quello che possiamo documentare meglio, ma intorno al XII secolo avevano cominciato a prendere piede in maniera molto evidente delle forme di eresia capitanate, guidate da personaggi diversi, che avevano avuto un largo consenso di massa. Ora faccio una premessa. Non posso fare qui la storia delle eresie, che sarebbe molto bello fare, ma che in realtà nascono insieme a Cristo. Quindi le posizioni ereticali sono nate insieme alla nascita del cristianesimo. Ma è anche vero che forme ereticali si erano più o meno ripetute, riviste, erano sorte, erano state estirpate nel corso praticamente di tutto il periodo tardo imperiale, alto medievale. Di conseguenza questa non era una novità. La novità è semplicemente il fatto che intorno al XII secolo queste forme ereticali cominciano a prendere talmente piede da in qualche modo investire intere regioni, e queste regioni in qualche modo cominciano anche a prendere le distanze dall'ordine costituito, quindi non ritengono di dover prestare fede, o comunque di dover prestare in qualche modo fedeltà al papato di Roma e soprattutto anche alle autorità costituite, le autorità laiche. Quindi si cominciano a creare anche dei problemi di gestione di alcune aree. Tra l'altro teniamo presente che in quegli anni sono fortissime le lamentele da parte, e citate nelle fonti, da parte della gente, da parte delle popolazioni, soprattutto da parte della popolazione urbana, che lamenta la terribile corruzione presente all'interno della Chiesa, la Chiesa capillarmente diffusa. Si parla di vescovi che hanno stuoli di figli, che praticano la simonia, che vivono come dei laici, prelati o parroci o conventi interi che addirittura diciamo schiacciano la popolazione con il loro atteggiamento forti dell'essere ovviamente degli ecclesiastici, ma comportandosi in una maniera che potremmo definirla anticristiana, il tutto condito da una tendenza da parte di alcune diocesi vescovili ad un arricchimento incredibile, che ovviamente fa scatenare tutta una serie di logiche proteste, che sfociano in alcuni casi in veri e propri tumulti. In alcuni casi su questa insoddisfazione generale si inserisce perfettamente magari la nascita, l'emersione di alcune figure religiose o laiche che siano, che cominciano a parlare di una Chiesa più simile all'antico messaggio cristologico, che quindi vogliono riportare la Chiesa verso una spiritualità molto più forte. Ricordatevi che siamo ancora in una fase in cui non esistono gli ordini mendicanti, cioè francescani e domenicani ancora sono da venire. Di conseguenza noi abbiamo in realtà, proprio in questo senso, una serie di situazioni che poi verranno definite ereticali, che si sviluppano con vera e propria predicazione. Uno di questi fenomeni è per esempio il fenomeno dei valdesi. I valdesi che in realtà, proprio attraverso Valdo, che è il fondatore, iniziano una predicazione a tappeto nella zona, nell'area, ecco, vediamola qui, nell'area, come vedete, sia della Francia meridionale, ma che poi investirà tranquillamente la zona della nostra area alpina e della pianura padana, per poi addirittura invadere la regione tedesca, questo in un'epoca un pochino più avanzata. Per i valdesi è facile avere ragioni, o in qualche senso avere la possibilità di diffondersi, perché il messaggio valdese è un messaggio veramente che riporta l'attenzione su quei principi di semplicità, di povertà, se vogliamo anche di vicinanza alla gente. Di conseguenza diciamo la tendenza valdese, viene praticamente a coinvolgere molte persone, molte aree. Non dico che questo ovviamente non sia poi stato strumentalizzato in alcuni casi magari dai signorotti locali per riuscire a togliersi dal controllo per esempio del vescovado romano, no? O meglio della curia di Roma attraverso i vescovi. Quello che è certo è che anche il percorso dei valdesi, che tentano addirittura di avere un riconoscimento dalla Chiesa, e la Chiesa non li riconosce in realtà, pur per esempio Alessandro III, Papa Alessandro III, mostrando un interesse per questa proposta, per questo proponimento di una vita più semplice, più cristiana, tra virgolette, però non li riconosce come predicatori. Quindi non gli consente di predicare in nome di Santa Romana Chiesa. Alla fine quello che è successo è che ovviamente i valdesi hanno continuato le predicazioni e logicamente si sono messi in opposizione con la Chiesa. Questo è stato uno dei fenomeni, ma insieme a questo ce ne sono stati tanti altri, anche esistenti precedentemente a questa fase. Il caso, sono tanti perché in realtà il caso dei Catari, famosissimo, no? Il caso dei Catari che praticamente investe in maniera radicale, straordinaria, tutta la regione del sud della Francia, quindi tutta l'area praticamente dell'Occitania, che praticamente intende proprio le regioni in particolar modo provenzali, la Guascogna, la Linguadoca, ma in realtà anche l'area più a nord, il Delfinato, eccetera, vengono investite da questa diciamo nuova così ventata religiosa, che è quella dei Catari, i quali Catari non sono propriamente valdesi, ma propugnano in realtà un diciamo un allontanamento dalla Chiesa romana che è molto più drastica, perché i valdesi, scusate, i Catari, io sto semplificando perché ovviamente sarebbero discorsi molto lunghi, i Catari arrivano in realtà a proporre addirittura un discorso dualistico di diciamo suddivisione, di contrapposizione tra ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è spirituale e ciò che è materiale, tanto da arrivare addirittura a negare tutto ciò che ha a che fare con la materia, quindi a mortificare il corpo, a mortificare qualunque espressione della fisicità e della umana natura, tanto che in alcuni casi alcuni studiosi, alcuni storici li hanno addirittura bollati per certi versi come propugnatori del suicidio collettivo, perché in realtà ritiravano fuori un concetto molto antico, manicheo, che era quello della morte come sublimazione di questo danno prodotto all'anima attraverso il corpo e quindi attraverso la materia. Detto questo, però, la loro vicinanza alla spiritualità più semplice, il loro propugnare questa idea della semplicità, della povertà soprattutto della Chiesa, di fronte ai vescovi che nella maggior parte dei casi ingrassavano felicemente, questa cosa ha cominciato a comportare grossi movimenti di protesta, tanto che in effetti anche il catarismo arriva, scusate, a raggiungere aree di diffusione molto vaste, partendo grosso modo dalla regione francese, si allarga a macchia d'olio in Italia, si allarga ovviamente nel nord della Francia e fino praticamente in Germania, ovviamente anche in Spagna. Qui vi fa vedere delle isole più o meno identificate. Ora, di fronte al dilagare di un fenomeno così, la Chiesa deve porre riparo. Fino a quel momento la Chiesa aveva sicuramente dovuto lottare contro posizioni non ortodosse, permettetemi l'uso di questa parola, in materia di fede, ma di solito si era trattato di fenomeni abbastanza circoscritti, di persone che erano state più o meno bollate come eretiche, che erano state in qualche modo accantonate. E da quello che noi sappiamo, in qualche modo, a partire da questo momento ci si rende conto che il fenomeno è vastissimo e soltanto un intervento massiccio può in qualche modo ovviare a tutti questi problemi. Inoltre c'è un'altra questione. Fino a quel momento chi era intervenuto materialmente nei confronti di eventuali eretici erano i poteri, le amministrazioni locali, i comuni, le varie città, erano cioè le istituzioni quasi sempre laiche che avevano preso misure, diciamo, restrittive. O al limite erano stati i vescovi che in qualche caso avevano additato una persona o avevano avviato un processo nei confronti di qualcuno che era stato dichiaratamente denunciato. Il problema è che la Chiesa vuole prendere il controllo di questa situazione, vuole prendere il controllo in materia di fede e in materia di eresia, cioè la Chiesa di Roma che in questo momento non vuole più soggiacere a quelle che sono le disposizioni più o meno di comodo fatte dalle varie realtà nazionali oppure dai vari vescovi. Un esempio stupido: se il più grosso eretico, il più grosso diciamo personaggio mefitico per la Chiesa di Roma era però un maggiorente cittadino di Tolosa, al vescovo di Tolosa non gli interessava niente denunciarlo o farlo finire in qualche galera, perché magari c'erano connivenze, magari c'erano delle priorità di carattere economico e sociale che ovviamente pendevano in questa direzione. Alla Chiesa di Roma premeva invece ben altro. Di conseguenza la Chiesa, questa non è una giustificazione, è una spiegazione di quello che è accaduto, la Chiesa comincia a inventarsi uno strumento che però possa azionare e mettere in campo direttamente. Ed è proprio a partire da Papa Lucio, ma poi con i suoi successori e soprattutto alla fine del 1100 con un altro pontefice importantissimo che è Innocenzo III, qui si sbloccano effettivamente le cose, cioè questi papi cominciano a prendere le redini in mano e cominciano ad organizzare, a strutturare un'azione precisa, cominciano ad individuare queste eresie come fenomeno di massa molto diffuso e devono cercare di dotarsi quindi di uno strumento per contestarlo. Proprio Innocenzo III sarà colui che per primo, per esempio, spedirà alcuni monaci cistercensi a fare appunto una sorta di contrapposizione di carattere teologico con gli aderenti alla eresia catara. Quindi verranno spediti Pierre de Châteauneuf, ma diversi altri, verranno spediti nelle città coinvolte, come per esempio Albi, la famosa Albi, verranno spediti appunto in Occitania a discutere di teologia per cercare di smontare l'eresia catara. A questo, sapete, parteciperà anche un giovanissimo Domenico di Guzman, giovanissimo ma già brillante teologo, studioso eccezionale, già infarcito tra l'altro di conoscenze giuridiche piuttosto profonde, quindi una mente e una lingua veramente straordinaria in questo momento. Però sappiamo tutti quanti che il tentativo verbale, il tentativo di opporsi dal punto di vista teologico non portò a nulla di fatto. O forse, mettiamola anche in questo modo, gli interessi erano tali da poter arrivare effettivamente a indurre il pontefice a dichiarare una vera e propria crociata contro i catari. Tant'è che sappiamo perfettamente che tutta l'area che era interessata appunto sia dall'eresia valdese, dai patarini, dai catari, c'erano praticamente tutte le soluzioni focolai possibili e immaginabili, venne investita proprio intorno agli anni 20 del 1200 da una vera e propria ondata di crociati. Questo è anche significativo perché lo strumento che viene utilizzato in questo momento, dopo il tentativo di opporre dei teologi, è quello ovviamente materiale di una guerra santa. Ma è proprio in questo momento che si scatena anche l'attività di tutta una serie di teologi, giuristi, ecclesiastici, che vengono messi al servizio della Chiesa allo scopo di stanare e smantellare l'eresia. Sono, diciamo, coloro che ben presto costituiranno il nervo dell'Inquisizione. Questi signori, tutti assolutamente ecclesiastici, hanno il compito di individuare i siti, di guidare o comunque di individuare i colpevoli. Sono coloro che, dal punto di vista, diciamo, dell'indagine e della, soprattutto dell'azione teologica, individuano dove bisogna colpire. In realtà, come sempre in queste cose, varranno due pesi e due misure, nel senso che, come è ovvio che sia, anche in questo caso ci saranno dei forti interessi politici, di cui adesso non mi metto a discutere, ma fortemente politicizzata sarà anche l'intervento in questa regione. Ricordiamoci anche che tutta questa regione era la regione che faceva capo a vescovadi come quello di Tolosa, che non era minimamente controllabile da parte della Chiesa di Roma. I vescovi di Tolosa erano qualcosa di assolutamente intoccabile, e tra l'altro i principi, o comunque i conti di Tolosa, come Raimondo VI, erano assolutamente disinteressati di qualunque cosa la Chiesa potesse dire, era troppo lontana, e godevano di un'autonomia, di un prestigio e di una potenza tale da poterli felicemente ignorare. Questo ha scatenato una guerra, ma nel frattempo, mentre scoppia la guerra, c'è anche logicamente tanta gente che viene letteralmente falcidiata. Proprio in questo periodo cominciano a essere redatti verbali, a essere raccolti indizi e creati veri e propri archivi di documentazione relativi appunto a quelle che sono le azioni eretiche, quindi come bisogna controbilanciare queste azioni. Tutta l'area, come sapete, viene letteralmente messa a ferro e fuoco per una decina d'anni, e vengono deportate intere popolazioni. Questa è una miniatura che rappresenta la deportazione dei catari di Carcassonne, della città di Carcassonne, che vennero più o meno passati per le armi, nel senso che in quel momento, è vero, i roghi si facevano, ma non erano l'unico strumento di messa a morte. Come vi ripeto, gli strumenti l'Inquisizione li affinerà piano piano, quindi individuerà quelle che sono i suoi sistemi di risoluzione del problema, però i roghi ci saranno, e ce ne saranno anche tanti e vasti in questo periodo. In realtà, questo è passato alla storia anche come un eccidio straordinario, con una valenza che poi è sfuggita, se vogliamo, all'ambito propriamente squisitamente religioso ereticale, ed è diventata una questione totalmente guidata dalla politica. Sembra che addirittura Papa Innocenzo avesse tentato nell'ultimo periodo di deviare il corso degli eventi e comunque di far rientrare la questione legata appunto all'indizione della crociata, se non che poi la cosa appunto verrà pilotata in altre maniere, tant'è che, ripeto, arriveremo fino alla fine degli anni 20, del 1200, con i roghi accesi nell'ambito dell'Occitania, e avremo la distruzione di intere città. Ricordatevi la sorte di Albi, no? Noi infatti la conosciamo come la crociata albigese. Faccio tra l'altro un appunto: l'Inquisizione, quando nasce, già in questo periodo, ancora sta prendendo forma, è volta per risolvere questioni inerenti materia di fede, ma relative all'eresia. Quindi si occupa di cristiani eretici, non si occupa di ebrei, non si occupa di musulmani, non si occupa di altro, si occupa di eresie cristiane. La crociata è una guerra santa che dovrebbe essere condotta contro gli infedeli e quindi contro non cristiani. C'è una sorta di controsenso in tutto questo, perché viene strumentalizzata una crociata contro comunque dei cristiani, al di là del fatto che siano eretici. Questo contraddice nei termini il senso della crociata. Albi viene completamente massacrata e distrutta, e sappiamo tutti che più o meno alla fine la situazione verrà risolta con l'assedio e la distruzione di Montségur, che è stata una delle ultime roccaforti, e si dichiara più o meno risolta questa problematica. Noi la chiuderemo così, perché non parliamo in questo momento solo ed esclusivamente dell'eresia catara, ma in realtà la questione non è sanata per niente, anzi il papato si rende sempre più conto della necessità, del bisogno assoluto che ha di poter controllare la diffusione, o comunque di poter controllare ciò che accade nei territori in materia appunto di eresia. E forte soprattutto della nascita di due ordini mendicanti, i famosi francescani e domenicani, utilizza, strumentalizza, ma in senso diciamo positivo se così vogliamo, gli ordini allo scopo di perseguire questa sua ricerca. E quindi che cosa viene fatto? Qualche anno dopo la fondazione degli ordini, sia francescani che domenicani verranno, diciamo, insigniti dell'onere di instaurare o comunque di guidare i tribunali dell'Inquisizione. Quindi negli anni 30, nel 1231, si ufficializza per la prima volta il termine Inquisizione. L'Inquisizione è un, diciamo, un tribunale, un'inchiesta che parte dal presupposto, e questa è la cosa veramente notevole, parte dal presupposto che si possa intentare un processo nei confronti di una persona macchiata dal sospetto di eresia, e viene legittimato proprio in quegli anni la possibilità di processare quella persona in sua assenza, senza comunicarglielo, ma soprattutto senza prove certe. Mentre il diritto romano prevedeva che il processo fosse accusatorio, e cioè la famosa espressione all'accusa l'onere della prova, quindi è l'accusa che deve provare quello che sta effettivamente propugnando, bene, nel caso dell'Inquisizione è assolutamente diverso. Io, inquisitore, o comunque io, Chiesa di Roma, posso decidere di mettere sotto inquisizione una qualunque persona senza che ci sia una prova certa, e molte volte senza dirglielo nemmeno. Quindi questo sinceramente è un po' diciamo uno degli elementi che, tra l'altro, utilizzato in maniera massiccia soprattutto nei secoli successivi, ha comportato tutta quella immane tragedia che poi noi conosciamo con il nome di Inquisizione, e soprattutto di Santa Inquisizione, quella del 500 e del 600. Ma in questo momento la Chiesa sta mettendo, in qualche modo si sta armando, mettiamola così, sta cercando di affinare le armi per combattere un nemico che è terribilmente insidioso. E come lo fa, tra l'altro? Assegnando l'incarico proprio a quei due ordini mendicanti, che avevano tra l'altro la caratteristica di essere gli ordini che vivevano in mezzo alla gente, perché i mendicanti ebbero proprio questo di straordinaria innovazione: il fatto di essere ordini che uscivano fuori dai loro conventi e che vivevano i problemi della gente. Erano anche gli ordini che vivevano nelle città e che quindi entravano più in contatto con le problematiche urbane e cittadine, e sono gli ordini che praticano direttamente e osservano la povertà. Questa era un'altra cosa fondamentale, erano cioè emblemi loro stessi di quella Chiesa riformata che tutti volevano. Affidare a loro l'Inquisizione è, da un certo punto di vista, un'arma straordinaria, perché comunque quasi li legittima, se vogliamo. Tra l'altro, se è vero che poi sono stati usati indifferentemente francescani e domenicani, è interessante il fatto notare che particolare notare che le regioni che ebbero maggiori problemi di natura appunto ereticale furono sottoposte alla giurisdizione domenicana. Non è un caso. Francescani e domenicani sono nati contemporaneamente, sono tutti e due ordini mendicanti. Forse le simpatie popolari sono sempre andate per tutti quanti verso i francescani, non fosse altro un po' per l'immagine che tutti ebbero di Francesco d'Assisi. Ma è anche vero che l'ordine dei francescani è un ordine non colto, non fortemente colto, almeno nel suo sviluppo. Mentre i veri teologi, i veri propugnatori comunque di una conoscenza filosofica, giuridica, sono i domenicani. Non ci dimentichiamo che la scolastica si basa proprio sull'azione dei domenicani, no? sull'attività dei domenicani. Per cui guardate anche, per esempio, appunto quello che vi dicevo, cioè il raggio d'azione dei domenicani fu effettivamente proprio, sono le frecce gialle che vedete, fu ovviamente proprio in quei luoghi che in qualche modo diedero più da pensare e da fare. Questo non vuol dire che i francescani rimasero con le mani in mano, anzi assolutamente. Ai francescani tra l'altro vennero date anche altre incombenze, come per esempio la Terra Santa, la gestione della relazione con la Terra Santa e con i musulmani. Però questa è, tra l'altro, addirittura l'Italia venne suddivisa in 8 province, venivano chiamate proprio province inquisitoriali, divise quindi in grandi regioni, di cui la Lombardia, inteso come Nord Italia, grosso modo, almeno diciamo la porzione occidentale, poi la pianura padana, e il regno di Sicilia, qui sotto, erano nelle mani domenicani. Tutto il resto, Marche comprese, sono sotto la giurisdizione dei francescani. Lo sviluppo dei tribunali dell'Inquisizione viene concordemente affidato ai monaci, quindi, cosa importante, sono monaci, ma soprattutto sono scelti ed individuati direttamente dal pontefice, tant'è che sarà proprio in realtà Papa Innocenzo IV che nel 1254, forte di tutto quello che era successo tra l'altro anche al suo predecessore, per esempio nei suoi rapporti con Federico II, decide di stilare una sorta di elenco, fa tra l'altro, emana una serie di bolle pontificie con cui specifica non soltanto che i tribunali ecclesiastici inquisitori sono gestiti da francescani e domenicani, decide anche che la nomina degli inquisitori è papale e solo papale, che l'inquisitore risponde solo al pontefice e soprattutto stabilisce una serie di punti fermi, come per esempio tra i punti fermi si stabilisce la materia in cui si opera e quindi si definisce bene il contorno dell'area di competenza dell'inquisizione. La materia di fede, problemi di carattere ereticali rivolti appunto alla questione cristiana. Ma per esempio vengono stabiliti anche i parametri di quelli che sono gli strumenti da usare e sarà proprio nel 1254 che per la prima volta viene ufficializzata, non usata per la prima volta, ma ufficializzata la tortura. Quindi si stabilisce che in caso di necessità l'inquisitore possa decidere l'uso, l'applicazione della tortura. Vedremo poi in che modo. Decide per esempio tutta una serie di ulteriori questioni, per esempio le pene che debbono essere comminate, quindi a seconda della gravità del caso possa essere applicato una tipologia o un'altra di pena. E poi, materia importantissima, due altri fattori, stabilisce quelle che sono le ripartizioni, questa è una cosa che ci interessa, le ripartizioni di tutto ciò che viene confiscato ai condannati, in che modo deve essere ripartito? Quindi quanto prende il vescovo della città, quanto prende l'inquisitore, quanto tocca la chiesa, quanto tocca al comune, diciamo al potere laico. Perché ovviamente, prego, perché ovviamente viene anche definito quello che deve essere poi, in caso di applicazione della confisca dei beni, che sarà una delle punizioni molto spesso applicate, chi debba gestire quei beni. L'altro problema che deve essere risolto urgentemente è la relazione tra l'inquisitore e il vescovo. Perché fino a qualche tempo prima era il vescovo che si interessava di questi casi, in questo momento viene esautorato, ma viene esautorato fino a un certo punto, perché il vescovo è l'autorità religiosa suprema in quella città e l'inquisitore però non risponde al vescovo. Come conciliare questa cosa? Non si è conciliata, nel senso che per decenni, per non dire per qualche secolo, ci sono stati scontri continui tra il vescovo e l'inquisitore. Ad esempio l'inquisitore non riceveva l'appoggio dal vescovo, non gli venivano dati per esempio gli strumenti richiesti, non gli veniva data magari l'assistenza, o il vescovo si rifiutava di ratificare la scelta fatta dall'inquisitore. Di contro l'inquisitore a volte non interpellava minimamente il vescovo, quindi escludendolo quasi completamente da qualunque decisione. Per cui, pensate, per tutto il 1200 ci sono continue bolle emanate dai papi, continui scritti che vengono redatti per ratificare, per specificare, per confermare che i vescovi e gli inquisitori devono cercare di andare d'accordo. Qualche volta la bilancia pende da una parte, qualche volta dall'altra. Pensate che anche Bonifacio VIII alla fine ci ha dovuto rimettere le mani, ha dovuto cercare addirittura di individuare i casi in cui vescovo e inquisitore dovevano essere assolutamente congiunti per poter arrivare a una decisione. Quindi insomma è stato difficile far decollare in una forma, in una formulazione effettiva e soprattutto legale, legittima, l'Inquisizione, che quindi si deve occupare proprio di questo ed ha un compito difficile. Questa immagine che vedete rappresenterebbe San Domenico di Guzman, che presiede un grande, diciamo, tribunale inquisitorio tenutosi a Tolosa. Peccato che non è reale, nel senso che sebbene la storiografia abbia spacciato questo per vero, San Domenico era morto da 20 anni e in realtà non ha presieduto questo grande tribunale inquisitorio di cui si ha notizia appunto a Tolosa. È stato uno dei grandi tribunali collettivi che ha riguardato la collettività della popolazione di Tolosa. E qui ovviamente entreranno in gioco proprio gli inquisitori, che diventano l'elemento preponderante. Gli inquisitori, attenzione, non sono scelti a caso, sono sempre personaggi piuttosto in gamba, piuttosto noti, mai più giovani dei 40 anni, perché devono aver maturato una loro diciamo saggezza e possibilmente anche una conoscenza giuridica, se ci riescono, e quindi devono anche essere piuttosto equilibrati. Noi quando pensiamo agli inquisitori molto spesso pensiamo proprio a questo personaggio che vedete qui. Questo personaggio che vedete qui è Bernardo Ghi o Bernardo Gui, come viene conosciuto. Voi lo conoscete meglio così. Lo conoscete meglio così, no? Come il famoso inquisitore del nome della rosa, dove in effetti nello spaccato fatto da Annaud del tribunale inquisitorio ne esce una figura di inquisitore terrificante, terrificante perché severissimo, cattivo, fino all'inverosimile, nel senso che è talmente fanatico da essere accecato, no, dalla sua posizione, senza appunto rendersi, conduce una crociata personale, no? Questo uomo. Tra l'altro vi potrei dire che invece Bernard Guy è stato un inquisitore molto equilibrato, e è proprio questa la cosa interessante: non venivano scelti a caso. Bernard Guy addirittura è stato uno storico importantissimo di quegli anni nel Medioevo. Stiamo parlando della fine del 1200, inizi del 1300. Ha scritto tanti di quei saggi storici, come questo, che è una storia dei re di Francia, ma tantissima, una pubblicazione vastissima, e tra l'altro è conosciuto ed è noto come uno dei, se vogliamo, dei personaggi, degli inquisitori più equilibrati. Sapete anche una cosa, questo bisogna anche ammetterlo e dirlo, perché noi appunto siamo portati un po' sull'onda della cinematografia, di tutta la tradizione anche, se vogliamo, post-illuministica, a vedere negli inquisitori dei mostri assassini, che non vedevano l'ora di squartare e fare a pezzi la gente. In realtà, attenzione, molti di questi inquisitori non hanno mai applicato la pena di morte. Mai. Pensate che lo stesso Bernard Guy, nei suoi 930 processi che ha intentato, ha comminato la pena di morte 43 volte, e di questo 930, 43 volte, di questa pena di morte è soltanto per il reato di diciamo reiterazione, e perché il presunto colpevole o quello che fosse non abiurava, quindi non abiurando e quindi non disconoscendo, anzi non riconoscendo l'errore, ovviamente non c'è altra possibilità che quella. Di queste 43 condanne, tenete presente che l'Inquisizione in generale, quando emanava la sentenza di condanna, non la applicava direttamente, ma il condannato era affidato alla giustizia secolare, quindi era poi l'autorità cittadina che si prendeva carico dell'esecuzione capitale, non era la Chiesa. Al di là, diciamo, di qualunque tipo di considerazione, nel caso delle sentenze di Bernard Guy fu applicata 8 volte. Di quei 43, praticamente soltanto 8 furono poi arsi sul rogo. Ci furono 230 assoluzioni, le restanti, all'incirca le restanti 600 e qualcosa, finirono praticamente in una maniera abbastanza moderata, nel senso che circa, se non erro, 490, questi sono dati che sono stati pubblicati recentemente, perché qualcuno si è preso la briga di andarsi a leggere gli atti processuali, e leggendo gli atti processuali, oltre a leggersi la sentenza, si sono viste anche come si svolgevano i processi. Quindi si è letto anche che cosa succedeva durante i processi. E lo studio di questi 930 appunto processi, all'incirca 460-470 sono stati con giudizio di colpevolezza, ma la condanna è stata una condanna mite. Solo negli ultimi casi, nei pochi casi, meno di 100, c'è stata effettivamente la confisca dei beni. Ma gli altri a che cosa sono stati condannati? Alla fustigazione? Voi direte, vabbè, mica niente, però insomma finiva lì, un po' di frustate e andava via. Oppure a multe pecuniarie, eppure lì poteva andare bene. Sapete quali altre erano le pene che venivano inflitte? Potevano essere l'obbligo del pellegrinaggio, cioè dovevi andare a fare il pellegrinaggio in Terra Santa, oppure dovevi andare al santuario di Compostela, quello era la tua punizione, oppure l'elemosina che dovevi effettivamente effettuare, oppure un soggiorno forzato presso qualche monastero, magari a pane e acqua o con una vita un po' dura, però quello, oppure indossare un abito particolare che ti faceva riconoscere come condannato nel giudizio di eresia, partecipare alle crociate. Federico II si è beccato una scomunica per impietà e per ritirare la scomunica deve partire per la crociata, fa finta di partire come sappiamo, e poi riesce ad aggiustare, a ritrovare una soluzione diplomatica, beccandosi poi successivamente un'altra scomunica. Quindi c'era anche questa eventualità, cioè partire per la crociata, ma come vedete, come si può constatare andando a verificare sui processi, sugli atti dei processi, ci si rende conto di questo, che non tutte le condanne erano a morte e a morte violenta. Tra le altre cose, come vi dicevo, i giudici molto spesso, gli inquisitori, erano tra l'altro inquisitori piuttosto preparati e tra l'altro, pensate, gli stessi pontefici danno l'indicazione di discrezionalità nel caso appunto delle, diciamo dello svolgimento del processo. La Chiesa istituisce una serie di punti fermi nell'atto processuale dell'Inquisizione. Per esempio, una cosa che viene stabilita, a parte i roghi dei libri in qualche modo incriminati, questa è una cosa che venne fatta anche al di là della Santa Inquisizione, furono effettivamente anche, per esempio, si stabilì da parte di questi inquisitori le modalità, da parte della Chiesa si stabilirono le modalità di anche di presentazione del processo. Ad esempio, una cosa che venne fatta a metà del 200 fu quello di obbligare gli inquisitori e anche i vescovi ad andare una volta l'anno nelle varie giurisdizioni e aprire, diciamo, un cosiddetto periodo di grazia. L'inquisitore arrivava, dichiarava lo stato di inquisizione, stabiliva poi un periodo di grazia che poteva variare a seconda della volontà dell'inquisitore, in cui per un certo lasso di tempo chiunque avesse compiuto atti ereticali, denunciandosi, poteva ovviamente ottenere il perdono. Otteneva il perdono e otteneva di solito delle minime, blande sanzioni. Oppure, anche questa viene fatta, viene imposto alla popolazione di denunciare sospetti di eresia. Ed è qui che praticamente si verifica, se vogliamo, il fiume di processi che ne segue, che ne seguirà soprattutto nel pieno 200 e agli inizi del 300. Chiunque fosse vagamente a conoscenza di un pericolo, di un sospetto, di qualche cosa che potesse riguardare una condizione eretica, doveva farsi avanti. E a quel punto, se io avessi denunciato lui perché perché era stato visto in compagnia di dolciniani, che erano una delle tante, diciamo, sette eretiche che si erano più o meno costituite nel corso del 300, a quel punto l'autorità poteva istituire il processo senza comunicarglielo. Il processo molte volte andava così. Sede dei tribunali furono i grandi palazzi di potere, come Avignone. A Roma, per esempio, uno dei tribunali dell'Inquisizione era sul sagrato di Santa Maria Maggiore. La Basilica di Santa Maria Maggiore ha ospitato il Tribunale dell'Inquisizione. E ovviamente il processo veniva intentato in una maniera anche, diciamo, ben definita, non ci dovevano essere errori. C'è una cosa da dire: sebbene lo svolgimento del processo fosse discrezionale per l'inquisitore, diciamo gestiva l'inquisitore gli interrogatori, le modalità, che cosa e come fare, tutto era assolutamente regolarizzato attraverso l'obbligo della presenza di un notaio. Infatti L'inquisitore non era mai solo. Ah, l'inquisitore si muoveva, era un messo, era un inviato, quindi si muoveva in regioni di competenza che gli erano assegnate dal pontefice. E si muoveva però con una famiglia inquisitoria che era composta da una serie di personaggi che lo dovevano assistere e che erano di solito religiosi, ma anche molti laici. E questi religiosi erano, per esempio, dei religiosi che lo dovevano assistere dal punto di vista teologico, quindi gli facevano da consiglio, oppure c'erano dei notabili, anzi, nel caso specifico erano proprio notai, quindi dei maggiorenti cittadini notai che venivano selezionati e diventavano i notai ufficiali dell'Inquisizione. Per cui Bernard Guy aveva il suo notaio che redigeva tutti gli atti dei processi, quindi ogni processo doveva essere documentato dall'inizio alla fine, doveva essere ineccepibile, quindi dovevano essere registrati il giorno, l'anno, le sedute fatte, chi prendeva, chi era presente, chi interveniva, che cosa si faceva, fino alla fase della sentenza, in cui solo la sentenza è un formulario definito, quindi risponde proprio a una specie di modulo, di modello. Ma quindi questo faceva sì che tutto fosse documentato. Questo spiega anche perché noi abbiamo qualche milione di casi di processi intentati, da cui è nata la leggenda nera che, essendo qualche milione di atti processuali, c'è stato qualche milione di vittime. In realtà gli atti processuali stanno dicendo cose un pochino diverse, quindi stanno dicendo, per esempio, che il Tribunale di Tolosa nel 1200, nell'arco del suo periodo più florido, tra la metà del 1200 e la metà del 1300, ha eseguito circa 120.000 processi, e di questi 120.000 processi quelli che hanno stabilito la condanna a morte sono l'1%. Quindi mi sembra che sia un pochino diverso. Questo non è revisionismo storico, questa è revisione delle fonti, cioè è studio delle fonti. Non vuol dire che l'Inquisizione non sia stata qualcosa di terribile. Era terribile perché lo era anche semplicemente nell'immaginario della gente, perché in qualunque momento ti si poteva presentare a casa un messo, un servo, di solito appunto un messo, inquisitorio, che ti veniva a dire: sappi che sei sotto processo, è stato istituito un processo contro di te, devi presentarti a Bernard Guy il giorno tot presso il tribunale dell'Inquisizione. E così era, e quindi ti dovevi presentare, poteva caderti tra capo e collo, e molto spesso quello che ti veniva detto era: sei sotto processo, ma tu non sapevi perché, non sapevi neanche qual era la motivazione per cui eri finito sotto processo. E questa è l'altra cosa, abbastanza particolare: non era previsto e non era obbligo di legge che l'inquisitore ti comunicasse perché eri sotto processo. Cioè, tu non sapevi se perché avevi ballato sotto un noce a Benevento e quindi eri accusato di stregoneria, oppure se era invece perché avevi praticato con degli eretici, o se perché avevi detto cose contro l'ortodossia cristiana. Non lo sapevi. E i processi, attenzione, che sono lungi dall'essere processi privati, processi segreti, perché noi abbiamo l'idea, no, di questi processi dentro le oscure, magari, galere. In realtà i processi erano pubblici. Erano processi che venivano molto spesso fatti, se non su pubblica piazza, in pubblico edificio, e quindi il tribunale aveva le sue sedi, e non è che fosse che chiunque fosse ammesso, ma in realtà i maggiorenti cittadini potevano partecipare. Anzi, a maggior ragione, l'inquisitore vuole che nel suo entourage ci siano in realtà molti laici, che siano maggiorenti cittadini, che ci sia il vescovo, che possibilmente ci sia pure il principe o il potere, laico della città contro la quale viene intentato il processo. Perché? Perché tutti devono partecipare, tutti devono essere vincolati nella lotta contro l'eresia. E quando il personaggio si presenta, quando il reo si presenta, ecco, noi di solito la vediamo in questo modo qui, però mi dispiace dire che il 90% dei casi, queste immagini così fosche, così terribili, quelle raccontate anche dal film Il nome della rosa, sono tendenzialmente riferibili a un periodo storico che è quello post-cinquecentesco. Lì sì, ci possiamo stare, qui un pochino di meno. Non voglio dire che qui appunto fosse tutto alla luce del giorno, assolutamente, ma i processi dovevano essere i più limpidi possibili. Certo, poi tutto era a discrezione dell'inquisitore, quindi l'inquisitore poteva decidere, magari perché che quel giorno si era svegliato male, che quella mattina la persona dovesse essere trattata rudemente oppure lasciata a pane e acqua. Succedeva anche questo, magari venivi lasciato per ore, per giorni dentro una cella senza mangiare, poi ti portavano in una stanza con tutte le comodità, poi ti facevano ricevere le visite dei familiari, poi ti sbattevano di nuovo in prigione e tu non sapevi perché. Poi ti tiravano fuori e ti cominciavano a fare delle domande che tu non capivi, perché l'inquisitore non deve chiederti: hai fatto questo? Oppure sei colpevole di aver... di aver condiviso il pasto o il pensiero con gli eretici catari? Non ti chiedeva questo. L'inquisitore veniva e ti diceva: tu puoi abiurare, sappi che io sono qui per la tua salvezza e quindi se tu rinunci al tuo errore è tutto risolto. E lui non sapeva neanche di che diamine stavamo parlando molte volte. Quindi, soprattutto nei casi magari di povera gente che era stata messa in mezzo in qualche modo, ma anche nei casi di processi veri contro teologi, contro veramente rappresentanti di un pensiero ereticale ben costituito e ben saldo, anche in quel caso l'azione dell'inquisitore non deve essere mai diretta, mai facilmente individuabile, anche perché man mano che il tempo passa si affinano le armi, si cerca in qualche modo di far comprendere che non è facile prendersi gioco degli inquisitori. L'inquisitore sa già tutto. Tra l'altro, se anche io ho a che fare, mutatis mutandis, facciamo un salto cronologico, con Giordano Bruno o con un grande teologo, io non entro in disputa con il teologo, perché io so già che tu sei in errore. La tua eresia. Sono io dalla parte del giusto. Io difendo la dottrina. Tu sei in errore. Infatti, vi è capitato di notare che spesso si parla di tribunali che si occupano di evidenziare, di scovare l'errore eretico, non l'eresia. A loro non interessa molte volte dire: sei un eretico dolciniano, oppure sei un eretico dei Fraticelli, o sei un eretico valdese. Non gli interessa, già lo sanno, loro lo sanno. Quello che vogliono evidenziare è farti dire: stai sbagliando, il tuo è un errore, devi ammettere l'errore. È diverso, anche se poi alla fine porta comunque in una certa direzione. L'uso della tortura sarà effettivamente uno strumento che verrà impiegato, anche se anche su questa cosa dobbiamo dire che dallo studio recente dei documenti si vede in effetti che la tortura veniva combinata con una certa attenzione. Tra l'altro, tutte queste famose macchine, i tavolacci, le macchine varie che venivano utilizzate, la corda, il supplizio della ruota, è vero, esistono, ce ne sono altri ancora più efferati che qui non sto a descrivere, ma di cui bene o male avete anche notizia, ma in molti casi molti di quegli strumenti sono o di uso tardo o comunque combinati con una parsimonia che ci lascia anche stupiti. Non pensiate che tutti quelli che venivano colpiti da un processo per eresia finissero torturati. In molti casi, soprattutto dopo il 1300 e nel 1400, per poi riprendere pienamente alla fine del 500, si ritiene che la tortura sia comunque un uso, diciamo, necessario per far capire all'inquisito che cosa rischia. Faccio una piccola premessa: la civilissima Atene del IV secolo a.C., dell'epoca di Aristotele, durante i processi, in caso di interrogatorio di schiavo, applicava la tortura. Se uno schiavo risultava essere testimone di un evento, doveva essere chiamato a testimoniare, prima lo torturavano. La civilissima Atene. Quindi, per dire, non è il Medioevo che inventa certi usi, magari ne ha fatto effettivamente un uso un po' smodato. E il rogo è l'ultima istanza, il rogo è assegnato soltanto quando si è recidivi, quando non si abbiura, quando non si riconosce il proprio errore. Quindi, tra l'altro, questo è un fallimento dell'Inquisizione. Molti degli inquisitori dichiarano a fine di un processo che manda a rogo la gente, che è un errore, è un fallimento, perché non si è riusciti a raddrizzare l'errore e a far ravvedere la salvezza che doveva venire da quell'atto, non c'è stata. Non vuol dire certo che gli inquisitori fossero santi, anzi, noi abbiamo una serie di casi interessantissimi di gente che santa non è. Pensate che addirittura sappiamo che in pieno 200 la Chiesa di Roma ha istituito un'inchiesta veramente capillare per malversazione e per, diciamo, comunque volta nei confronti di alcuni gruppi di inquisitori che avevano utilizzato lo strumento del tribunale per il loro tornaconto. Quindi addirittura questi inquisitori furono rimossi, qualcuno finì addirittura lui stesso a rogo, quindi ci furono comunque anche delle azioni volte contro gli inquisitori, e gli inquisitori di per sé molto spesso se ne approfittarono pure del potere che avevano. Le Marche sono state abbastanza tranquille da questo punto di vista. Pensate, qui nelle Marche hanno mandato un solo inquisitore nel 200, nel senso che c'era bisogno di uno solo. Questo perché era una regione abbastanza tranquilla, almeno così sembrava, soprattutto nei confronti magari di altre regioni. Pensate che a Venezia, solo Venezia ne aveva due, e Venezia con tutto il circondario ne aveva ben 8 che poi vennero raddoppiati. Quindi forse qualche movimento ereticale in più c'era dalle parti veneziane. E nelle Marche, appunto, sembra però che straordinariamente attecchirono in maniera piuttosto diffusa forme ereticali abbastanza note. Per esempio, sappiamo che diverse comunità dei cosiddetti fraticelli, che erano l'ordine che era stato a suo tempo fondato da Gioacchino da Fiore, che erano semplicemente sulla scia del francescanesimo volto alla ricerca di una spiritualità più forte della Chiesa. Era gente che predicava la povertà, che predicava veramente l'uguaglianza, che predicava una Chiesa molto cristiana, molto cristologica, ma che ovviamente venne additata come eretica. Bene, i fraticelli si sparpagliarono un po' dappertutto, costituendo delle comunità anche autonome. Alcune sappiamo che si insediarono anche nella zona delle Marche, così come si insediarono in realtà altri nuclei di forme ereticali che però, come in tante altre parti d'Europa, convissero con la popolazione locale. Qui, nel caso specifico, ho voluto fare un omaggio, insomma, alla Regione Marche e al Vescovo di Ancona, in virtù del fatto che nella fattispecie le Marche furono investite soltanto due volte da una condanna a rogo di eretici. Due volte, nel senso che furono due episodi, uno verificatosi a Fabriano e l'altro verificatosi a Recanati, parliamo di quelli più importanti e soprattutto parliamo del periodo medievale, e in caso particolare per quanto riguarda addirittura Recanati. Recanati fu teatro appunto del rogo di tre fraticelli, che fu praticamente il compimento di un lunghissimo periodo di lotte dell'Inquisizione, che cercò in qualche modo di arginare questo fenomeno. Tra l'altro all'epoca questi sedicenti fraticelli erano diventati un pochino troppo disinibiti, nel senso che l'antica direzione data da Gioacchino da Fiore si era persa e molte di queste erano diventate delle vere bande armate, un po' come capitò anche ad alcuni dolciniani, no? Che quelli di Fra Dolcino, che partiti con certe premesse finirono a fare le bande armate, a fare i saccheggi. Questi per esempio erano i fautori del crescete e moltiplicatevi, quindi praticavano sesso in qualunque possibile soluzione e evento, e tra l'altro erano anche saccheggiatori, quindi avevano creato una serie di problemi non indifferenti. Bene, il Papa Niccolò V manda a predicare, quindi manda a fare la predicazione, un conterraneo, Jacopo della Marca, San Jacopo, meglio il beato Jacopo della Marca, il quale viene spedito a predicare per cercare di far regredire l'errore eretico. La predicazione non funziona, e che cosa fa allora il Papa? Spedisce un esercito che viene guidato dal vescovo Agnense di Ancona, e il vescovo praticamente radia al suolo un paio di città, anche perché sarà ben insediato il focolaio. La cosa non funzionò granché, perché qualche decennio dopo si ripresentò la stessa situazione, nuova predicazione di Fra Jacopo, e gli viene mandato in aiuto Giovanni da Capestrano, quindi fanno una predicazione enorme nella zona di Fossombrone, ma anche nella zona di Cupramontana, quindi una zona piuttosto ampia. Non succede nulla, nuovo esercito, questa volta radono al suolo un paio di villaggi, catturano un po' di gente e tre di questi li mandano a rogo, e quindi ufficialmente sanciscono anche la fine di questo evento. Siamo però alla metà del 1400. Un altro caso era stato qualche decennio prima, intorno agli anni 60 del 1300, però a Fabriano, dove era stato bruciato un eretico a seguito di tutta una lunghissima tradizione di posizioni ereticali portati avanti dai fratelli Gozzolino di Osimo, che avevano stabilito, sollevando la popolazione di Fabriano, che la popolazione avrebbe potuto giudicare eretico il vescovo. Così come il vescovo si permetteva di giudicare eretica la gente, poteva essere fatto il contrario. Che cosa succede? La gente si solleva, attaccano il palazzo vescovile, il vescovo scappa, e 10 anni dopo, riuscendo a riportare la calma a Fabriano, viene decisa la pena di morte per coloro che avevano sollevato la popolazione, e soprattutto erano stati responsabili di ben 12 morti innocenti. Quindi, ve la siete cavata con poco durante questa fase. Ecco qui la rappresentazione appunto di Fra Jacopo, che tra l'altro nell'ultima fase di vita cadde anche lui nelle maglie dell'Inquisizione, venne addirittura accusato di posizioni eretiche, cosa che poi venne però risolta, e quindi lui morì in odore di beatitudine. Ora, in tutto questo, come vedete, io non ho parlato di caccia alle streghe, non ho parlato dell'attività dell'Inquisizione contro la stregoneria. Non è una dimenticanza, ma è dovuto al fatto che la stregoneria è stata un argomento di cui l'Inquisizione si è occupata, sembra strano, abbastanza tardi. Non è stata una delle priorità il problema della relazione con il demonio, tant'è che uno dei primi casi, più antichi casi che noi possediamo di processo inquisitorio contro una strega, è del 1278 a Tolosa, che Tolosa è sempre avanti da questo punto di vista, ma poi dobbiamo aspettare il 1300 per avere un'ufficializzazione da parte di Giovanni XII che stabilisce che nei compiti dell'Inquisizione c'è anche l'intervento, per esempio, contro gli ebrei, cosa che fino a quel momento non c'era, e azione in materia appunto di stregoneria e di relazioni con il demonio, quindi ci si occupa anche di stregoneria. Infatti ci sono casi di tribunali che se ne sono occupati della stregoneria, ma sono rari i casi. Dobbiamo aspettare il 1330, il 1340 e poi il 1350 per avere un exploit, una salita, un crescendo di casi che ovviamente riguardano donne ma anche uomini che sono accusati di relazione con il demonio. E qui le armi dell'Inquisizione si devono nuovamente affinare. Perché? Perché tutto quello che era la loro conoscenza, la loro tradizione e tutto ciò che era praticamente bagaglio per quanto riguardava le procedure, le pratiche, qui deve essere completamente rinnovato, perché è la materia che cambia. Quindi non ci si occupa più di eresia, qui ci si occupa di demonio, di possessioni, di relazioni col diavolo, di satanismo, e di conseguenza viene reinventato tutto una procedura che ovviamente si fa carico delle diciamo di tutte quelle che erano le pratiche, le conoscenze, la tortura, le modalità varie, però devono anche imparare gli stessi inquisitori a esprimersi, a comportarsi nei confronti di un accusato di stregoneria, tant'è che in questo periodo nascono nuovi codici, nuovi manuali. Gli inquisitori nei secoli avevano redatto dei manuali proprio appositamente per aiutare i loro confratelli, i loro successori a risolvere determinate pratiche, quindi proponendogli degli esempi e come erano stati risolti. Bene, si devono reinventare tutta una nuova tradizione che è quella legata al satanismo, legata al rapporto col diavolo, e quindi nuovi volumi vengono redatti e creati. Le streghe che cadono in realtà sotto i colpi dell'Inquisizione sono tantissime, queste sì, e in realtà si è visto che processi intentati per stregoneria molto spesso conducono al rogo, queste sì. Il rogo più famoso è quello di Giovanna d'Arco sicuramente, però considerate anche una cosa, il rogo di Giovanna d'Arco va letto anche da un punto di vista politico, fortemente politico, anche perché l'Inquisizione a partire dalla metà del 1300 comincia a essere sottratta al controllo della Chiesa. Pensiamo anche alla questione della sede avignonese, no? Che per lungo tempo il papato è sotto il controllo della monarchia francese, quindi la Francia comincia a prendere possesso di determinati tribunali inquisitori, e non solo la Francia, quindi cambierà anche la modalità di relazione con i roghi e con i tribunali inquisitori. E non sono solo le donne a cadere sotto questo colpo e con la denominazione di stregoneria. Ci sono tanti gli uomini accusati di essere stregoni. Però se andiamo a vedere i numeri altissimi di vittime, li riferite prevalentemente ai processi del 1500, del 1600, e aggiungo per completare che molta dell'Inquisizione 500esca e 700esca non è stata solo cristiana, romana, ma è stata anche protestante, perché sono stati tanti i tribunali protestanti che hanno praticamente messo a rogo gente per queste problematiche legate appunto al demonio. Ecco, ancora una strumentalizzazione se vogliamo, pensate anche al caso di Girolamo Savonarola, membro, rappresentante del clero per antonomasia, eppure finisce a rogo, come tutti sappiamo, nel 1481 per volontà dei Borgia e dei Medici, perché ha sottratto il controllo politico della città alla famiglia Medici e comunque anche al e crea dei grossi problemi di ordine pubblico e di rispetto anche a Papa Borgia. L'Inquisizione pian piano viene sfilata dalle mani dei pontefici e ricade in mano alle autorità regie, come nel caso della Spagna, dove per esempio tutta l'attività dell'Inquisizione spagnola a fine 400 è totalmente controllata dai monarchi, che se ne avvalgono per i tribunali portati contro gli ebrei e contro per esempio i musulmani per diciamo incrementare la cacciata dalla Spagna. Bene, per concludere, la storia dell'Inquisizione medievale svanisce o si affievolisce proprio verso la metà del 1400. Risorgerà prepotente dopo la riforma di Lutero, quando si renderà necessaria una nuova azione per combattere l'eresia, ma per combattere anche lo scisma. E lì nascerà la Santa Inquisizione. D'accordo, grazie a tutti voi e buonasera.